credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Lourdes, dove tutto è miracolo. Trasmissione speciale del padre Egidio Picucci, frate minore cappuccino, proposta al microfono da Monia Parente Rosario Tronnolone.
Prima di vivere nella bianca e tiepida atmosfera dell'Immacolata, Lourdes è vissuta in quella passeggera e incolore della leggenda che le ha dato il nome. Si narra infatti che la città deve il nome e lo stemma, un'aquila che porta nel becco una trota argentata, a un episodio avvenuto ai tempi di Carlo Magno, dopo la battaglia di Roncisvalle tra cristiani e musulmani. L'imperatore pose l'assedio alla cittadina in cui viveva un musulmano di nome Mirat e in cui la gente stava soccombendo per mancanza di cibo.
Allora fu vista un'aquila volteggiare lentamente nel cielo, da dove fece cadere la trota che portava nel becco, dividendola tra assediati e assedianti. Su consiglio del vescovo di Le Puy-en-Velay, Carlo Magno propose a Mirat di convertirsi al cattolicesimo per ridurre i mali che sarebbero derivati dal lungo assedio. Mirat accettò e depose le armi ai piedi della Vergine Nera di Le Puy, facendosi battezzare col nome di Lourdes, da cui derivò il nome di Lourdes.
Leggenda a parte, Lourdes è famosa oggi in tutto il mondo per i fatti che vi accaddero nel 1858, quando la Vergine apparve per 18 volte nella grotta di Massabielle a una 14enne di nome Bernadette Soubirous, rivelandole di essere l'Immacolata Concezione. Una parola che 4 anni prima era risuonata nella Basilica di San Pietro a Roma, allorché Papa Pio IX aveva proclamato solennemente che la Beata Vergine Maria è stata preservata dal peccato originale.
Ecco come Bernadette racconta la prima apparizione.
La prima volta che fui alla grotta era giovedì 11 febbraio. Andavo a raccogliere la legna con 2 altre ragazzine. Quando fummo al mulino, io domandai loro se volevano vedere dove l'acqua del canale andava a congiungersi col Gav. Esse mi risposero di sì. Di là seguimmo il canale e ci trovammo davanti a una grotta, non potendo andare più lontano. Le mie 2 compagne attraversarono l'acqua che stava davanti alla grotta. Poi si misero a piangere. Domandai perché piangessero e mi dissero perché l'acqua era fredda. Io le pregai di aiutarmi a gettare delle pietre nell'acqua per vedere se potessi passare senza scalzarmi. Mi dissero che, se volevo passare, dovevo fare come loro. Io andai un po' più lontano a vedere se potevo passare senza scalzarmi, ma non potei. Allora ritornai davanti alla grotta e cominciai a scalzarmi. Avevo appena tolto la prima calza che sentii un rumore come se ci fosse stato un colpo di vento. Allora voltai la testa dalla parte del prato, dal lato opposto alla grotta. Vidi che gli alberi non si muovevano. Allora ho continuato a scalzarmi. Sentii ancora lo stesso rumore. Appena alzai la testa, guardando la grotta, scorsi una signora che aveva un vestito bianco, un velo bianco, una cintura azzurra e una rosa su ogni piede, del colore della catenella del suo rosario. Allora fui un po' impressionata. Credevo di sbagliarmi. Mi strofinai gli occhi. Guardai ancora e vidi sempre la stessa signora. Misi la mano in tasca. Vi trovai il mio rosario. Volevo fare il segno della croce, ma non potei arrivare con la mano fino alla fronte perché mi cadeva. Allora lo sbigottimento si impadronì più fortemente di me. La mia mano tremava. Tuttavia non fuggii. La signora prese il rosario che teneva tra le mani e fece il segno della croce. allora provai una seconda volta a farlo e ci riuscii. Appena ebbi fatto il segno di croce, scomparve il grande sbigottimento che provavo. Mi misi in ginocchio. Ho recitato il rosario in presenza di quella bella signora. La visione faceva scorrere i grani del suo, ma non muoveva le labbra. Quando ebbi finito il mio rosario, mi fece segno di avvicinarmi, ma non ho osato. Allora disparve all'improvviso. Mi misi a togliere l'altra calza per attraversare quel po' d'acqua che si trovava davanti alla grotta per andare a raggiungere le mie compagne e ci siamo ritirate. Cammin facendo ho domandato alle mie compagne se non avevano visto niente. No, mi risposero. L'ho domandato una seconda volta. Mi dissero che non avevano visto niente e aggiunsero: e tu? Hai visto qualcosa? Allora dissi loro: se non avete visto niente, neppure io. Credevo di essermi sbagliata. Ma ritornando lungo la strada, mi domandavano ciò che avevo visto. Ritornavano sempre su quello. Io non volevo dirlo, ma mi hanno talmente pregata che mi sono decisa a dirlo, ma a condizione che non ne parlassero a nessuno. Mi promisero di mantenere il segreto. Invece, appena arrivati a casa, niente di più urgente che dire ciò che avevo visto.
Perché la Vergine abbia scelto di apparire a Bernadette nella grotta di Massabielle è un mistero. Lo è di meno se si pensa che ai piccoli è rivelato il mistero del Regno dei Cieli, come dice Gesù nel Vangelo. Le apparizioni della Madonna confermano le parole del Figlio, perché ella è apparsa quasi sempre proprio ai piccoli, come ricordano Lourdes, La Salette, Fatima e altri luoghi in cui il cielo si è abbassato fino alla terra e la terra si è elevata fino al cielo. Piccoli, innocenti, indifesi, ma forti. Nell'evolversi di tutte le apparizioni stupiscono la serenità, la forza, la tenacia nel resistere a chi li accusa di spargere menzogne, di ingannare la gente, di coinvolgere il pubblico nelle loro carnevalate, come disse la superiora delle suore dell'ospice di Lourdes appena seppe delle apparizioni a Massabielle.
Avvenne così anche a Bernadette, che nonostante la salute minata prima dal colera e poi dall'asma, seppe tener fronte alle minacce dell'autorità pubblica e ai dubbi del suo parroco, che si ostinava a chiederle il nome della signora che lei, nel suo dialetto pirenaico, chiamava semplicemente Acherò, quella là. Eppure c'erano mille ragioni per scoraggiarsi, perché alla terza apparizione, quella del 18 febbraio, la signora le disse di non essere venuta a farla felice in questo mondo, ma nell'altro. Se non la felicità, lei avrebbe voluto almeno un sollievo per la famiglia, che in quell'anno viveva nel Cachot, il carcere di Lourdes, l'unico luogo consentito dalla povertà in cui viveva. Ma non chiese mai nulla a nessuno, se non il favore di poter far presto la prima comunione. Ha scritto il monaco benedettino Billet.
La notizia delle apparizioni si sparse subito oltre i confini del villaggio, suscitando reazioni diverse. C'era chi parlava di sciocchezze, chi di illusione, ma ogni mattina aumentava il numero di coloro che si alzavano prima dell'alba per correre alla grotta e assistere all'estasi di Bernadette. La vedevano trasfigurata da ciò che vedeva all'interno della grotta e sembrava più bella di Rachel, la più grande attrice del tempo, aggiunge lo scrittore Estrade, che raccolse dalla sua bocca la storia delle apparizioni. Tutti volevano vederla e toccarle il velo, stupiti per quello che avveniva davanti alla grotta e per nulla contrariati dal suo invito alla penitenza e alla preghiera per la conversione dei peccatori.
L'ammirazione non cessò neppure quando migliaia di persone la videro compiere gesti strani, come scavare una buca con le mani nude nel fondo della grotta da cui sgorgò una sorgente, imbrattarsi il viso con il fango e mangiare l'erba amara bagnata dall'acqua sorgiva. Il 4 marzo, l'ultimo dei 15 giorni nei quali Acherò aveva chiesto a Bernadette di recarsi a Massabielle, assistettero all'apparizione 7.000 persone, guardate a vista da tutte le autorità civili e militari del dipartimento, mobilitate per l'occasione. A chi tra queste la rimproverò di fare accorrere il mondo alla grotta, rispose decisamente: «Io non ho chiesto a nessuno di seguirmi».
Infatti non aveva domandato mai nulla a nessuno. Solo il 2 marzo riferì la raccomandazione che le aveva fatto Acherò, cioè di andare dai preti a dire che si recassero alla grotta in processione e che costruissero una cappella. Nessuno l'ascoltò e per 2 volte, nello stesso giorno, affrontò il tempestoso Abbé Peyramale, che non voleva credere a quanto lei gli diceva con sorprendente semplicità. L'abbé si convinse solo quando Bernadette gli comunicò finalmente il nome che la signora vestita di bianco le aveva rivelato nell'aspro dialetto di Lourdes. «Io sono l'Immacolata Concezione», misteriose parole che lei ripeté mentalmente da casa sua fino alla parrocchia per timore di dimenticarle.
L'abbé Peyramale strabiliò. Chi poteva aver detto parole simili? Le stesse che aveva pronunciato il Papa Pio IX proclamando il dogma dell'Immacolata Concezione ad una fanciulla che non aveva frequentato ancora il catechismo.
Ha scritto un biografo.
Fin dall'inizio delle apparizioni, Bernadette si trovò implicata in una situazione assolutamente paradossale. Lei, analfabeta, e che parla solo il patois, dialetto del luogo, è praticamente l'unica testimone di un avvenimento che richiama le apparizioni evangeliche di Gesù risorto. Dopo che le notizie della stampa locale trovarono un eco compiacente nei maggiori giornali di Parigi, tutta la piramide amministrativa fu in allarme. Si spiegano così i numerosi interrogatori che subì con l'ordine di impedire l'afflusso alla grotta. Le autorità furono frastornate dalla limpidezza della sua testimonianza. Le sue risposte schivarono tutti i trabocchetti. Non si confuse mai, mai si contraddisse. Non si riuscì mai, benché povera, a farle accettare un centesimo. «Rifiuta ogni offerta che le viene fatta», disse l'incredulo prefetto Massì. A Lourdes tutti si sentono autorizzati a farle domande di ogni genere: quelli della famiglia, i vicini, le suore dell'ospice, il signore Estrade, quelli che vengono da fuori che non si scoraggiano per gli sbarramenti messi dalla polizia davanti alla grotta e dilagano per Lourdes. La gente vuole abbracciare Bernadette, toccarla, mentre lei protesta di non avere alcun potere, soprattutto quello di benedire i rosari. Le sue risposte sono sottili, precise, puntuali. Di fronte agli scettici irriducibili, si limita a dire: «Non sono stata incaricata a farvi credere, ma a riferire». Per tutto il periodo nel quale durarono le apparizioni, la città fu sempre nella gioia e nell'espansione del suo fervore religioso. Poi, tutto a un tratto, l'orizzonte si oscurò. Una specie d'angoscia strinse tutti i cuori. Si sentiva avvicinarsi la bufera. E infatti, in capo a qualche giorno, il temporale scoppiò. Gli alti dignitari del potere e le potenze dell'inferno parvero allearsi e coalizzarsi per allontanare la Vergine dalla sua umile e rustica dimora sulle sponde del Gave. La grotta fu chiusa. Per 4 lunghi mesi fui testimone rattristato del sequestro operato sul luogo dei prodigi. Il popolo di Lourdes era costernato. Alla fine la tempesta passò. Nonostante le minacce, le proibizioni e i processi, le barriere furono tolte e la regina del cielo riprese possesso del modesto trono che si era scelto. Oggi, come allora e più che mai, è là che riceve, trionfante e benedetta, gli omaggi più cordiali delle moltitudini che accorrono a lei da tutte le parti del mondo. Bernadette rimase nella sua abituale semplicità. «Aveva un debole per tutto ciò che è piccolo», disse una sua consorella, e non accettò nessun dono da coloro che l'avrebbero voluta coprire di denaro. Rifiutò perfino di scambiare il proprio rosario da 4 soldi con quello di Monsignor Thibault, vescovo di Montpellier, montato in oro e benedetto dal Papa.
La vicenda delle apparizioni rimbalzò in tutta la Francia per l'articolo che il giornalista Veillot pubblicò su L'Univers del 28 agosto 1858. L'eco fu così vasta che il vescovo di Tarbes fu costretto a nominare una commissione per studiare l'autenticità e la natura delle apparizioni e delle guarigioni che avvenivano con l'acqua della grotta.
Parlare di Lourdes è parlare di miracolo, legato alla storia del santuario non tanto per il suo valore umano e pubblicitario, quanto come segno di Dio in quel luogo di grazia e di presenza evangelica. Il primo miracolo avvenne il 25 febbraio 1858, quindi 14 giorni dopo la prima apparizione della Vergine, e fu l'improvvisa guarigione dello scalpellino Louis Bourriet, cieco dell'occhio destro da 20 anni per lo scoppio d'una mina. Egli lavò gli occhi con l'acqua sgorgata dalla buca scavata da Bernadette e guarì. Come guarirono Catherine Latapie, che immerse il braccio destro paralizzato nell'acqua ritirandolo fuori sano, e Biagin Cazenave, affetta da oftalmia cronica da 3 anni, con poche lozioni della solita acqua.
Sono le prime 3 guarigioni riconosciute dal vescovo di Tarbes Lourdes, Monsignor Laurence, e che hanno incoraggiato milioni di infermi a recarsi al santuario per chiedere una guarigione che la medicina non può garantire, ma che la fede spesso strappa a Dio. «Quest'acqua non ha nessun valore senza la fede», diceva Bernadette a chi la beveva con frettolosa fiducia. Lei non guarì né quando l'asma la soffocava periodicamente, né quando nel monastero di Nevers era l'ammalata. In compenso, il suo cadavere è l'unico nella storia della Chiesa a conservarsi completamente sano, nonostante gli anni e le condizioni sfavorevoli in cui fu inizialmente sepolto.
In 150 anni Lourdes ha accolto 700 milioni di pellegrini che camminano in punta di piedi, come per godere più a lungo della vicinanza di quelle pietre lucide di baci. Molti cercano con le labbra le gocce d'acqua che colano dalla roccia e poi gettano un biglietto con un messaggio in una cesta, umile raccoglitore per il dolore e la speranza del mondo. Lourdes è una finestra spalancata all'improvviso verso il cielo. Sarebbe imprudente, oltre che ingeneroso, non affacciarvisi per trarne avvisi e luci che confermano il Vangelo e ce lo rendono attuale, ha detto Papa Giovanni XXIII.
Tra i pellegrini si mischiano da 1,5 secoli milioni di infermi che hanno fatto della città pirenaica un immenso ospedale che spande nell'aria un acre odore di cloroformio. Ha scritto una croce rossina che accompagna i malati nella città della Madonna.
L'odore di Lourdes non è quello dell'incenso che si alza durante le spettacolari funzioni religiose dei santuari, né il profumo delle miriadi di candele accese dai pellegrini di tutto il mondo, o quello delle rose che i fedeli depongono all'arrivo sotto l'eterea statua della Madonna incoronata, ma quello fastidioso dei medicinali, accettato in nome di un servizio e di una promessa.
Nel 1903, Giovanni Battista Tomassi, un giovane disabile romano, figlio dell'amministratore dei Principi Barberini, si recò a Lourdes con una pistola in tasca per uccidersi proprio nella grotta in cui era apparsa la Madonna. Era disperato, ma il viaggio del dolore lo guarì. La premura dei volontari che assistevano i malati, l'indefinibile atmosfera che avvolgeva la grotta, le preghiere bisbigliate in tante lingue lo commossero e lo spinsero a consegnare la pistola al direttore spirituale del pellegrinaggio, dicendo: «La Madonna ha vinto».
Con lui nacque l'Unitalsi, l'associazione che trasporta i malati a Lourdes e in altri santuari mariani, benemerita per il conforto che dona a migliaia di infermi, accompagnandoli in luoghi in cui la fede guarisce sempre l'anima e talora anche il corpo. Lo ha ribadito chiaramente anche Papa Benedetto XVI nel messaggio per la 20ª giornata del malato, nel quale ha scritto: «L'incontro di Gesù con i 10 lebbrosi, narrato nel Vangelo di Luca, in particolare le parole che il Signore rivolge a uno di questi, "Alzati e va, la tua fede ti ha salvato", aiutano a prendere coscienza dell'importanza della fede per coloro che, gravati dalla sofferenza e dalla malattia, si avvicinano al Signore. Nell'incontro con Lui possiamo sperimentare realmente che chi crede non è mai solo. Dio, infatti, nel Suo Figlio, non ci abbandona alle nostre angosce e sofferenze, ma ci è vicino, ci aiuta a portarle e desidera guarire nel profondo il nostro cuore.
Lourdes è diventata la città dei malati dal tempo di Catherine Latapie. Eppure la città non sembra affatto un ospedale, perché nonostante gli 80.000 infermi che vi si recano ogni anno per toccare la roccia delle apparizioni e dare un senso alla loro sofferenza fisica o morale, vi si respira un'eccezionale aria di pace e di serenità.
E concludiamo ascoltando il racconto di una croce rossina.
Dicono che quella cristiana è la religione dei cinque sensi. E in nessun luogo come a Lourdes il ruolo del corpo è venuto tanto in risalto ai miei occhi. Un corpo che vuole vivere da capo a piedi l'esperienza di fede offerta dal santuario. Penso a quanto mi chiedeva la signora che accompagnavo a visitare la grotta sul tipico risciò del santuario. Portami più vicino, voglio toccare le pietre. Cosa dire? Non riesco a immaginarlo concretamente, ma la cosa mi provoca un misto di gioia e di timore. Qui Bernadette, durante una delle prime apparizioni, ha spruzzato verso la Madonna l'acqua santa e la Vergine ha sorriso. Che cosa si prova a veder sorridere la Madonna? E l'acqua di Lourdes? Confesso di non aver mai capito il senso di quelle boccettine di plastica che girano per le case e che ho sempre considerato con rispetto, evitando tuttavia una vera devozione. Quando però mi sono avvicinata alla fontana e ho bevuto a larghi sorsi, l'acqua ha recuperato il suo senso profondo nell'economia divina. Con il tempo ho capito anch'io che a Lourdes sono andata malata, perché non tutte le malattie deformano il corpo o richiedono le stampelle. Quindi mi trovo nella stessa situazione delle persone che accudisco e accompagno. Quando sento di non farcela più, mi ribello, mi dispero, mi affatico e combatto, ma a stento, contro il pensiero di arrendermi e piantare tutto. Il primo anno ho resistito per alcuni giorni, gettandomi a capo fitto nel compito intenso e gratificante della cura e dell'attenzione al prossimo. Ma l'ultima notte, sostando di fronte alle centinaia di ceri accesi l'uno accanto all'altro, sono crollata. Perché tutta questa sofferenza? Psichica, fisica, morale, intellettuale. Perché? Perché manca un senso? Perché in questa vita non c'è speranza di felicità completa? Ogni candela, una preghiera, una supplica, un'ardente richiesta. Quanti dolori hanno portato ad accenderle? Quanta disperazione e quanta speranza? Il vento fa ondeggiare le fiamme, creando mirabili sculture di cera. Insieme al calore sembra che mi soffino in faccia le grida e lo sconforto di migliaia di persone. E mi lascio andare al pianto. È una sensazione particolare. Da un lato sento che nessuno può consolarmi. Dall'altro mi rendo conto con chiarezza che il dolore, questo mistero, mi accomuna con tutto il genere umano, anzi, che è una delle poche esperienze universalmente condivise. Vorrei parlare di una fratellanza universale nel dolore, perché in questa appartenenza trovo una pienezza che mi sconvolge, nonostante l'abissale sconforto del momento. Quale il senso? L'ho capito al ritorno, quando ho riscoperto la gioia di poter far tutto da sola, mentre a Lourdes tutti avevano bisogno di qualcuno che li aiutasse. Nella città di Maria non ho cercato nulla, ma ora ho la piacevole sensazione, indefinita, ma avvertita chiaramente, che vi tornerò di nuovo, guarita nell'anima, come colei che accompagnavo è guarita nel corpo.
Lourdes, dove tutto è miracolo. Trasmissione speciale del padre Egidio Picucci, frate minore cappuccino, proposta al microfono da Monia Parente Rosario Tronnolone. Hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo, Franca Salerno, Alessandro De Carolis.